Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Lo sapete come la penso.
E come la pensi?
Di Mussolini.
E come la
Smettetela
pensi?
Di rompermi le palle.
Voglio sapere se ancora pensi che Mussolini sia stato il più grande statista italiano.
Certamente.
Oh, è questo.
Oh, ora è la 300ª volta che me lo fai dire. Sei contento?
No, non sono contento.
Sei come Parenzo, allora. Non mi rompete più le palle.
Fermati.
Con questi trucchi.
Fermati.
Se volete parlare con me, parlate seriamente.
Fermati.
Se no, sono buono anch'io a fare prepotente.
Fermati.
Capito?
Ti devi fermare
no,
un attimo.
Fermati.
Fermati un attimo.
Siete
fermati
due teste di cazzo.
Fermati. Coglione, fermati!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cioè, come finisce tutto? Dice, per un anno e mezzo finisce tutto, ma come?
Comincia con la serie distruttiva.
Sì.
E fino a che all'ultimo giorno c'è l'avvento del Messia, che sarebbe il 4 ottobre 2024.
Benissimo.
4 ottobre 2024.
4 ottobre te la segno.
4 ottobre 2024. Chi sopravvive?
Sì, ecco.
Questo è importante.
Sì. Sopravvivono i figli di Dio, i figli di Satana saranno condannati.
Io entro il mese di ottobre, quindi spero la prossima volta di tornare da te a piede libero. È vero che ci sono 3 gradi di giudizio.
Ma le persone che vivono a Roma non avranno scampo. Roma e dintorni, anche il Lazio.
Stanno rovinando il mio paese. Ormai siamo sulla strada del non ritorno. Solo con un governo con gli attributi forti. Solo con un governo che non guardi in faccia a nessuno. Al Papa, alla Unione Europea, alla NATO.
Se mi condanna a 6 anni, la prossima trasmissione la facciamo in diretta da San Vittore o da Rebibbia.
Ecco la radio delle destre, a Giuseppe sempre peggio, sempre un peggio ormai.
Popolo di Piacenza, accorrete allo spettacolo di Cruciani, mi raccomando.
800 24 00 24 chiamate amiche e amici trans, invadete, bloccate dalle 18.30 alle 20.45 il centralino della radio, blocca in modo che non possano più chiamare dei razzisti schifosi. Chiamate.
I wanna now, I wanna know, I got to rock, I need to roll, if you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight.
Allora, per tutti quelli che gridavano alla dittatura, il potere non può portare i giornalisti in tribunale, oddio che scandalo, la Meloni ha querelato, vuole portare in tribunale chi la insulta, non è possibile, è un grave abuso, il potere, le autorità, lo Stato fascista. La Meloni, secondo me giustamente, ha ritirato la querela nei confronti di un tizio, il professor Canfora, che l'aveva definita, che l'aveva un professore universitario, che ci sono professori universitari e professori universitari naturalmente, che l'aveva definita neonazista nell'animo. Vi ripeto, io sono contento di questa cosa, perché i tribunali non si possono occupare di queste cazzate. Dunque la Meloni ha fatto bene a ritirare la querela. Io credo che di fronte al vittimismo di Saviano, questo vale per tutti però, di fronte al vittimismo di un signore che si chiama Roberto di cognome si chiama Saviano, dovrebbe ritirare anche la querela a Saviano, che l'ha definita bastarda, lei e Salvini, perché sono minchiate, sono cazzate che rischiano di far passare queste persone come vittime. E già sta accadendo, ritirate tutto questo cazzo di querele. Prima cosa. Seconda cosa. È più importante non sentire in piazza slogan magari antisemiti contro Israele, contro l'esistenza di Israele, contro Netanyahu, eccetera, eccetera. È più importante non sentire questi cori e soprattutto sentire magari dei cori negazionisti sul 7 ottobre che danno certamente fastidio, oppure garantire la libertà di espressione. Ragazzi, questa è una questione fondamentale, qui non si gioca. Io, ma ammetto anche un'idea contraria, per carità di Dio, io sono a favore del fatto che tutte le opinioni, anche quelle più violente verbalmente, possano essere rappresentate. Non mi scandalizza se un coglione, li ospitiamo noi, se un coglione in piazza dice che il 7 ottobre non esiste, se lo sono creato gli israeliani, eccetera, eccetera, perché li abbiamo sentiti tanti, e penso che sia più prezioso coltivare la libertà di espressione anche la più estrema. Dunque, secondo me, dovrebbero scendere in piazza tutti autorizzati. Se non siamo in grado di mantenere l'ordine pubblico il 5 ottobre, cioè domani a Roma, ma di che cazzo vogliamo parlare? Lo Stato deve garantire la libertà di espressione anche dei coglioni. E poi qualcosina, fatemelo dire ragazzi miei, Dicono, sto parlando.
La che conduce tutti i giorni, due ore e mezza, fatemelo dire, che espediente retorico è, dici il cazzo che voglio.
Allora, fatemelo dire, alzatemi il volume parenziano. Allora, ragazzi, ve lo dico chiaramente. Un governo che pensa di risolvere alcuni problemi alzando le tasse sulle sigarette è una cosa che fa ridere. Cioè, le tasse sui tabacchi, le tasse, siamo ancora a questo livello qui, le tasse sui tabacchi. Sì. Ma vaffanculo, dai, su, la super tassa, sempre tasse, le accise, tasse, già ne paghiamo abbastanza, avete rotto i coglioni! Mamma mia, come sono carico oggi da Padova, David Parenzo, tutti a Padova! Tutti sotto casa tutti. A Padova adesso, questa roba.
Io sono venuto a Padova semplicemente perché, sapendo che a Roma il 5 c'è questa ondata di amici di Nasralla, ho preferito venire qui a Padova e tornare comunque a Roma domani in serata, quando gli amici di Nasralla
sei scappato come un coniglio,
preferisco starmene a Padova piuttosto che stare lì in balia col centro bloccato, perché questi qui devono dire che Nasralla è un eroe della resistenza. Ma questo a parte, io posso essere anche d'accordo con te. Il problema è che hanno vietato quella manifestazione per ragioni di ordine pubblico, cioè hanno paura che qualcuno di questi pacifisti dia l'assalto, siccome sono pacifisti, dia l'assalto a qualcosa.
Ma chi se ne frega, lo proteggessero la sinagoga, proteggessero le ambasciate,
le strade di Roma, esatto, l'ambasciata.
Ma vogliono
dire una cosa?
Sì, dimmi.
Posso dirti? Io sconsiglierei a chiunque di provare a prendere d'assalto l'ambasciata di Israele a Roma. Posso dirti col cuore, se qualche imbecille vuole, ma lo dico per loro, gli amici israeliani sono persone buonissime e molto calme, però secondo me
non conviene.
Do un consiglio agli amici di Nasralla,
agli amici di Rubio, a Rubio e compagnia cantante.
Posso garantirvi che non vi conviene a Roma provare neanche a dire andiamo sotto l'ambasciata, a dire criminale. Secondo me non vi conviene, ma non
poi
è una minaccia sicura.
Poi fate quello che
non
volete, dice.
Fate quello che volete, amici carissimi. Secondo te gli conviene
posso confermare.
Con gli striscioni, maledetti israeliani sotto. Secondo me no, a parte che no, non arriverebbero neanche a un chilometro da dove è l'ambasciata,
Vabbè, ma comunque non conviene, fatto sta
che quando uno invece manifesta per Israele ci deve essere la polizia, perché veniamo minacciati, ma questo è un altro tema di cui parleremo più avanti.
Allora ti faccio sentire però il dottor Cerno, che ogni volta se ne esce con delle cose sensazionali. Io vorrei liquidare la vicenda Boccia, che è tornata alla ribalta per un'intervista fatta ieri sera dal dottor Formigli. La dottoressa Boccia, ricordate, la amante o presunta tale di San Giuliano, che poi è stato costretto a dimettersi per un motivo molto semplice: non è stato in grado di gestire la figa, perché di quello si tratta alla fine dei giochi, tra tutti i dettagli vari, è l'incapacità della gestione di una figa, di una donna che l'ha fatta evidentemente andare ai matti. Allora, il dottor Cerno, come se ne esce il dottor Cerno? Beh, il solito colpo di genio. Vai regia.
Io ogni volta che vedo la Boccia ringrazio Dio di essere gay.
Beh, devo possiamo dire, ragazzi, ogni volta che vedo la boccia ringrazio Dio di essere frocio, aggiungo io, perché gay, diciamo, si può dire frocio, si può dire alla Zanzara, lo dice anche Cerno, gay lo dice invece alla 7, lui lo dice perché alla 7, lui lo dice perché alla 7 la tua televisione, perché alla 7 si deve dire gay e non si può dire
proprio. Non è mia. Non è
vabbè,
mia,
tua, insomma, dove okay, collabori, sì.
Io
sì,
di mio, no, no, non è mia, è quella del. E lo ringraziamo per quello che.
Allora, fa. Manifestante del PD a una manifestazione, credo. No, una manifestazione. Gli chiedono cosa pensa di Netanyahu. Manifestante del PD, c'è iscritto al PD. Vai regia! Dove sta il PD in queste ore? Dove sta il PD sulla questione degli estremisti che vanno in piazza? Dove cazzo è? Ecco qua la risposta.
Ho visto tante volte tanti post con scritto Putin pezzo di merda, essendo anche lui un ricercato internazionale, mi sembra giusto definirlo un pezzo di merda con gli omicidi e i genocidi che ha fatto e adesso l'invasione di Beirut.
Tipico esponente PD, mi dispiace per te caro Parenzo, ma ti stanno abbandonando uno a uno.
No, ma
ti
io
stanno
mi
abbandonando, o loro abbandonano te, o loro abbandonano te.
All'amico che ho sentito evidenzio solo che non c'è stata nessuna invasione di Beirut, cioè non è che c'è stata l'invasione di Beirut.
Sì, lascia perdere, bisogna spiegarla bene questa cosa qua, ma lo faremo lunedì in teatro, lo spiegheremo lunedì teatro al Parioli.
Al teatro Parioli, alle 21, però con la polizia, cioè questo è il problema, cioè chi vuole venire deve dirlo prima, perché può essere. Ti rendi conto di che cos'è la storia?
Lo so,
non
lo
è
so.
Una come lo so, te ne freghi. Tu.
No, che
tu
me ne frego, sono ospite, che c'entra, che me ne frego, vengo, che tanto
ospite,
me ne frego.
Al Parioli alle 21 di lunedì, ma bisogna iscriversi prima al teatro, perché altrimenti non puoi entrare, devi avere il documento. Perché? Perché ci sono ragioni di sicurezza. Glielo spieghi tu ai tuoi amici che domani vanno a manifestare in piazza.
Ma sono tuoi amici, erano tuoi amici, in parte erano tuoi amici, comunisti d'antan, vecchi comunisti che qui una volta lisciavi il pelo.
Ma
sono tutti amici tuoi, ex amici tuoi.
Non sono mai stato amico dello chef Rubio.
No, Rubio no. Rubio no.
Mai.
Basta. La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Bella regaso Fabrizio, bella Crux, bella Parenzo. Apare, senti, te voglio bene, ma sei un radica chic de merda, sei veramente un ipocrita. Sei un comunistoide, sei un leccaculo e vattene a fanculo. Però toglio bene,
Lorenzo, te quando ti toccano gli ebrei diventi liberale, le bombe di libertà, mentre quando sono gli italiani che ti lamentano dell'oppressione islamica li pigli per il culo, anzi dai pure dei razzisti. Questa è la tua coerenza. Detto ciò, avanti tutta Netanyahu!
Popolo di Piacenza, accorrete allo spettacolo di Cruciani, mi raccomando.
Ma che roba è? La marchetta che mi ha fatto ieri il professor Del Debbio.
Ma ti pare che hai piegato una rete, un'emittente come Rete 4 per lanciare uno spettacolo che ha un profitto personale?
Questo,
ma io dico, questo ma
in regia io
fammelo
non ho
risentire un attimo.
In regia no.
Chiedo di risentire, ma faccio risposta alla Corte dei
Popolo
Conti.
Popolo di Piacenza.
No, giù.
Allo spettacolo di Cruciani.
Allora, voglio.
Ma io faccio un esposto alla Corte dei Conti, io questo lo uso come materiale probatorio. Io faccio l'esposto alla Corte dei Conti,
posso,
ma a me non sembra.
Posso fare una cosa che si fa nelle radio, quelle private? Che
cioè,
hanno
noi la cosa di lunedì non
private,
saremo pagati.
Locali.
Quindi
allora, posso
la
dire,
roba di lunedì nostra non è pagata, allora, quindi non c'è nessuna.
Le radio locali spesso ci sono gli auguri, fa degli auguri per i saluti, soprattutto, eccetera. Allora, io voglio salutare un gruppo di ascolto a Marsiglia. Un gruppo di ascolto a Marsiglia.
In Francia.
Un gruppo, io dico solo i nomi. Fabrizio, Roberto, Benedetta, Andrea e altri ancora. Questo è il gruppo di ascolto marsigliese, che non è della mala marsigliese, Non è della mala marsigliese, per la carità di Dio. Non è della mala marsigliese. Non è della mala marsigliese.
Questo lo vedremo.
Oggi, tra le cose incredibili che sono accadute, mentre il governo appunto aumenta, cioè costerà di più la benzina, diesel, comunque le accise, aveva promesso la Meloni, l'abbiamo detto ieri, che non sarebbero aumentate le tasse, forse le tasse sulle sigarette, non sanno dove via i soldi, eccetera, eccetera. A un certo punto, guerre su guerre, i pericoli, l'Iran, il presidente del Senato, e io stimo per carità il dottor La Russa, ha detto che sarà consentito al Senato, amico mio!
Cosa è ridicolo?
È ora di autorizzare gli animali domestici al Senato. È ora di autorizzare gli animali domestici al Senato, con tanto di foto con lui, credo al Senato, con un pastore tedesco. Ora io dico, carissimo presidente,
con un pastore tedesco?
Sì, credo, sì, perché c'è il pastore tedesco, vabbè, che è nazista,
no. No, a me piacciono nelle cose che tu dici, a me piacciono i dettagli. Allora tu hai detto il presidente del Senato e si chiama Ignazio La Russa, sì. Il quale a casa ha, aveva il busto
l'ha
di
dato
Mussolini.
La sorella, comunque sì, sempre è in famiglia è rimasto, sì.
Va benissimo. Beh, ha militato ed è uno storico dirigente del Movimento Sociale Italiano, sì. Non si è mai dichiarato antifascista e si porta in Senato un pastore tedesco.
Vabbè, pastore ha una connotazione politica.
Ma ho detto qualcosa? Chiesto cos'era, un chihuahua? Era un cocker? Era cos'era?
Tu un rottweiler?
Io non ho detto niente, dico solo che ha un pastore. L'hai detto tu, peraltro, io non avevo neanche visto la notizia. Tu hai detto che il presidente del Senato, La Russa, ha un pastore tedesco. Io ho detto, un pastore tedesco? Ho chiesto.
Però ragazzi, io dico, sarà la priorità del paese, porca troia, far entrare al Senato gli animali domestici? Io non li voglio in mezzo ai coglioni, nemmeno qui, perché se uno li autorizza al Senato, poi è il turno di posti di lavoro. Io non voglio animali in mezzo ai coglioni.
Adesso non è quello il tema, è che portare gli animali, se io portassi gli animali alla Zanzara, ci sono già animali che vengono in studio, umani che animali dal punto di vista psicologico. Ma io non penso che se chiedessi al dottor Ghigliani, amministratore delegato della Secco, di venire portare che so io ho un pappagallo a casa, posso parlare un pappagallo, perché che male c'è a portare un pappagallo?
Se
ognuno delle persone che lavora con me portasse un animale, diventerebbe uno zoo alla fine. Esatto. Però ho grande rispetto, perché effettivamente è un bel tema, la possibilità di portare i nostri piccoli amici qualora fossero soli a casa.
Ma dove?
Non è sbagliato, non è sbagliato.
Ma dove?
Nel posto
ma
di lavoro, penso che bisogna
soli
ragionare.
Non rompessero il cazzo gli animalisti, eccetera. Non c'è nulla da ragionare. Vuoi l'animale? Vuoi un animale a casa, ti trovi la babysitter degli animali. E i babysitter degli animali a casa, non è che lo puoi portare in mezzo ai coglioni, in mezzo ai
registi.
Non c'è da ragionarci. Tu vuoi ragionarci?
L'unica cosa, dico, anche La Russa si aiuti anche lui, diciamo, tra tutti i cani che poteva scegliere, ma io non dico niente, non ho nulla. Però se lui si fosse portato un barboncino, ma io per carità, il pastore tedesco è un bellissimo cane.
Allora,
però dico, insomma, ognuno si aiuti un po'.
C'è stato uno scontro tra una giornalista che si chiama Azzaro e Messina dei Fratelli d'Italia sulla questione delle accise della benzina. Guardate che a me non me ne frega un cazzo, a me non cambia la vita se le accise vengono aumentate, vengono diminuite, io me lo posso permettere.
È
un problema,
appunto.
No, ma io dico questo, però le promesse sono le promesse. Adesso la Meloni 2019 aveva detto noi le vogliamo eliminare, cosa che è impossibile, appunto, per mille motivi. Però quello è, questa è script manent, in questo caso anche voci manent.
Manda l'audio. Ma l'ho mandato quattro volte oggi. Io l'ho mandato quattro volte.
Dottor Intocchi, io gradirei sapere dalle persone che sono là in studio da lei, dalla signora che ha parlato, che credo sia giornalista, mi spiega le promesse non mantenute? Ma lei a quale programma elettorale si rifà?
Dicevano che andavano
lei mi deve
diminuite,
spiegare
vanno
il programma
aumentate.
Elettorale
ma,
dove
scusi,
si è scritto
ma quella più promessa di quella, che cos'è?
Lei deve dire del programma elettorale del 2022. Lei non deve mentire.
Però scusate, poi ve lo faremo risentire, poi ve lo faremo sentire. Non è che bisogna scriverlo nel programma. Non è che bisogna scriverlo nel programma, dico io, no? Bisogna scriverlo nel programma.
Fatto la campagna elettorale su quello.
Dai, su, Alberto Messina, vai Alberto, dimmi.
Crux, amico mio. Io capisco che tu sei un liberale, io spesso sono d'accordo con te, ma sulle droghe stai portando avanti una battaglia che non ha senso. Hai rotto i coglioni. Come fai a dire di liberalizzare tutte le droghe?
Sì, sì, sono convintissimo, sono sempre più convinto, guarda, sono sempre più convinto. Oggi hanno fatto una retata pazzesca, non so dove, hanno arrestato, non so con quanti chili di cocaina, di eroina le persone. Tu pensi che domani, da domani, questo grande sequestro di eroina e cocaina cambi la sorte di qualcuno?
Nulla. Tu non sai di quello che parli. Tu che fai di mestiere? Io lavoro nelle forze dell'ordine e tu non sai di quello
allora,
che parli.
E che stai dicendo?
Allora,
che vuoi dire?
Vuol dire che anche...
Quando arresti uno spacciatore, che sensazione provi?
Io mi emoziono. Che sia un chilo, io mi emoziono.
Cioè, tu ti emozioni per che cosa? Tu pensi di aver risolto il problema della circolazione di droga?
Ho visto le conseguenze che porta la droga nelle persone.
Ma questo lo sappiamo.
Se dici queste cose non lo sai.
Ma figurati se non lo so. Ma che cazzo dici? Ma ho la mia età e le persone le ho frequentate. La droga fa male, è uno schifo, ma non vuol dire niente. Se tu sequestri un chilo e godi, mi stai dicendo, quando lo sequestri, giusto? Quando arresti qualcuno, che sensazione provi a mettergli le manette?
Provo la sensazione di aver tolto un po' di merda, che sia un etto, che sia un chilo, che siano 400 chili dalla strada.
E che cambia?
È soddisfazione.
Ma tu lascia perdere la soddisfazione professionale. Non sto discutendo il fatto che tu faccia il tuo mestiere. Tu fai il tuo mestiere perché fai rispettare le leggi. Io contesto il fatto che cambi qualcosa, non cambia un cazzo nel commercio di droga o nel consumo di droga.
Hai tolto
20 chili. Ma non è
una goccia nell'oceano. Ma comunque hai fatto un qualcosa.
Vabbè, Pina da Palermo. Dimmi, Pina. Che c'è, Pina?
Volevo il buonasera. Senti, che c'è? Cristiane, siccome io ti seguo in tutte le trasmissioni, Stasera non mi sembri coerente. Ieri sera abbiamo seguito dal Del Debbio.
Ferma lì. Perché vado dal Del Debbio? Perché mi pagano! Fermo là.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccimento i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Lorenzo, io spero tutti svegli con documenti di marmo e dentro un bel cappottino di legno. Ah, che bellezza! Oh, buchi di culo, mandami messaggio, andiamo!
Mamma mia, quanto saranno felici camerata camionisti di questa rimodulazione delle accise. Le girava con la Smart e gridava: taglierò le accise. I barattanti.
Io credo che sia giunto il momento di autorizzare con determinate precauzioni i senatori che ne hanno, che ne sentono la necessità, di portare i propri petti, i propri animali domestici dentro al Senato.
Evviva! Rivoluzione fatta! Abbiamo fatto la rivoluzione! Abbiamo trasformato il paese! Abbiamo trasformato questa nostra repubblica, finalmente, gli animali al Senato! Ma dai, su, ma come cazzo si fa? Ah, porca troia, fatemi risentire, ti prego, l'annuncio urbi e torbi del presidente della Russia. Io ripeto ancora una volta, conosco il portavoce, conosco lui, conosco tutti, conosco le persone intorno.
Perché ha anche abbracciato, lo stai accoltellando alle spalle.
No, non lo sto accoltellando, lo sto criticando su una cosa.
Lui ti ha abbracciato quando eravamo sul palco di Atreio, lui ti vuole bene, lui ti ha anche abbracciato.
Ma non esageriamo, adesso non credo che mi voglia bene. Questo lo dici tu.
L'idea, beh, no, ti
chi vuole anche, ma c'è nulla di male.
No, so per carità di
ma
Dio.
Ma io non trovo che ci sia nulla di male. Dopodiché, l'unica cosa, dico, fare questo annuncio del portare gli animali al Senato con un pastore tedesco.
Ma tu sei fissato. Non so. Tu sei fissato
ma
su questa cosa.
Dico, no, non dico niente.
Tu sei fissato
esempio,
su questa
ci
cosa.
Ci sono molte persone che agli animali domestici, anche i, come si, sai, quei non coniglietti, come si chiamano quella specie di dico che la gente ha a casa,
i criceti,
bravo, i criceti, ad esempio, se uno ha un criceto bianco a casa, io ho un sacco di persone che conosco,
un deputato, un deputato, un funzionario della Camera lo
porta con la gabbietta,
con la gabbietta,
ma infatti è la follia,
ma infatti è la follia,
lo vedo un po' complicato. Se uno ad esempio ha a casa, sai che ci sono quelli che hanno a casa ad esempio,
immagino che lunedì farei una grande inchiesta all'area che tira, naturalmente, no? Fare una grande inchiesta.
È un tema fondamentale. Foto di La Russa con il pastore tedesco, foto di la, davanti alla Camera con il pastore tedesco. Ma una bella immagine, però,
porta,
secondo me.
Il pastore, un pastore tedesco dentro lo studio. Dai, che funziona!
Non so, bisogna chiedere all'amministratore delegato se si può, per ragioni di sicurezza,
allora,
portare
Ghignani,
gli animali.
La domanda è questa:
studio.
Siccome Parenzo gli sta venendo l'idea di portare un pastore tedesco,
non si possono portare gli animali per fare questo.
Perché nelle aziende giustamente non si possono portare invece al Senato?
No, ma in televisione
al
è complicato, c'è tutta una normativa particolare.
Sì, io me ne fotto, noi portiamo il cane pardo quasi, che cazzo me ne frega a me,
sì,
non c'è
appunto,
nessuna normativa. Però ragazzi,
ci sono un sacco di normative che tu non rispetti.
Però, no, zero. Posso tornare sulla questione di La Russa? Allora, il fatto che io abbia un rapporto personale anche col presidente La Russa, questo
di
non vuol dire che non lo possa,
amicizia profonda.
No, ma posso dire, io lo difendo,
lui ti stima molto,
io lo difendo a spada tratta il presidente La Russa, io lo difendo a spada tratta, ma veramente a spada tratta, quando lo attaccano di fascismo, tutte queste puttanate, è la persona più democratica che c'è, in assoluto,
lo stesso,
e lo sai anche tu, e lo sai anche
certo.
tu, e
lo ma sai lo dice anche lui che
ma
non
chi
è
se ne frega a proclamarsi antifascista, non me ne frega un cazzo se uno si proclama o non si proclama antifascista. Non distingo le persone in base a questo, ma in base a quello che dicono. La risposta che ti do è un'altra. E questo non toglie, cioè il fatto che io lo abbia difeso più volte su minchiate su cui lo attaccavano, questo non toglie che io, per una questione di comunicazione, ma anche nel merito, ti dico che questa roba qui del Senato
è curioso.
È una roba senza senso, amico mio, senza senso. Gli animali vanno lasciati a casa o nei giardini, non si portano nelle istituzioni,
no,
oppure
peraltro, fai un breve conto. Quanti sono i senatori in base alla nuova
sono
legge?
Sono 300 rotti, no?
Sono 300. No, no, sì, senza i rotti, 300, sono 300.
300, scusa.
Bene,
300.
Se 300 senatori, mettiamo che non tutti, mettiamo 150, la metà. Mettiamo che la metà è la metà.
Ci sono, poi ci sono i funzionari, perché i funzionari no, i dipendenti.
Esatto, insomma ruotano attorno al Senato quante? 700, 800, 1000 persone? Quante saranno? 800 quelle che ruoteranno? Perché l'ufficio legislativo del Senato non si può portare ad esempio il falcone maltese?
Sì,
il
certo.
falcone maltese ad esempio.
Assolutamente.
O perché alcuni amici deputati, senatori dei Fratelli d'Italia non possono portarsi i Doberman neri?
Ho detto i Doberman neri. Comunque posso dirti una cosa?
Dico per dire.
Allora,
dire.
Voglio darti una notizia che non c'entra niente, perché poi vanno date anche queste notizie. Molestata per anni dal patrigno cinquantenne, una ragazzina di 11 anni, alla fine ha raccontato quello che succedeva dentro casa. Anni da incubo, in cui aveva taciuto perché lui fa felice mamma e io sono felice per lei. Ma che chiudo? Sto raccontando. Ma non è proprio una brava persona, va bene, questo aveva raccontato la piccola. La ragazzina è ormai cresciuta, portando con sé l'angoscia di quello che le è capitato, ma quel caso avvenuto a Trento e cominciato nel 2016, 8 anni fa, non si è ancora chiuso. Anzi, per l'uomo che in primo grado era stato condannato a 6 anni e 4 mesi, è arrivato lo sconto di pena per le attenuanti, amico mio. Questa è la giustizia in Italia. Anche questa è la giustizia.
C'è un sistema premiante di garanzia anche per chi commette delitti abominevoli.
L'ha toccata, ma sempre sopra gli abiti. L'ha toccata, sopra gli abiti.
Orribile, orribile.
Per questo la pena è scesa a un anno e otto mesi. Cioè, tu, una bambina di 11 anni, la molesti toccandola. La cosa è stata riconosciuta, per carità, perché poi
orribile.
Esistono anche gli errori.
Orribile.
E tu, da 6 anni a 1 anno e mezzo e rotti, perché l'hai toccata sopra gli abiti? Perché l'hai toccata sopra gli abiti? Ma vaffanculo, già 6 anni perché l'aveva toccata sotto
orribile.
Gli abiti erano pochi. Siccome l'ha toccata sopra un anno, questa è la giustizia! Su questo bisogna incazzarsi! Che c'è, Capitano America? Che c'è, Capitano America? Aspetta.
Che c'è?
Sì, sì,
che c'è, Capitano America? Intanto andate a fanculo tutte e due, tanto per cominciare. E ricordate quando parlavate del reddito di cittadinanza?
Capitano America è uno.
Che eravamo tutti dei nulla facenti del cazzo. Siete andati a vedere supporto, formazione e lavoro? Siete andati a vedere che cazzo ha fatto Meloni con supporto, formazione e lavoro?
Non lo so, guarda, mi sono disinteressato. Per me andava cancellato il reddito di cittadinanza, totalmente cancellato. Totalmente.
Invece ha fatto il supporto, formazione e lavoro.
Vabbè, Capitano America, se vuoi parlare di questo, parla con Barisoni, parla con l'ottima Rosciani, parla con altre persone di Radio 24. No. Non ci rompere il cazzo a noi con ste minchiate.
Non me frega un cazzo a voi.
No, a me non me ne fotte nulla.
Certo, perché siete due stronzi, questo è il problema.
Ma stronzo
capito?
Sarai tu, questo stronzo.
Forse
no, stronzo
se
sarai tu.
Non ha, voi stronzi,
nel merito
capito?
Non ha tutti i torti.
Ma quello del cazzo che vi interessa a voi.
Scusa, Capitano
anche
America.
Questo è vero, quando anche questo è una verità.
Quando
ci occupiamo solo.
Che interessava l'orso. Adesso supporto, formazione e lavoro.
Ma che me ne frega a me di supporto, formazione e lavoro? Ma se io sento supporto, formazione e lavoro, metto mano alla pistola, amico mio. Scusami, Capitano America. Capitano America, scusami. Stai giù un attimo, stai tranquillo un attimo, Capitano. Tu prendevi il reddito di cittadinanza, tu, Capitano?
Mm. Siamo sentiti, mi hai detto che era un nulla
prendevi il reddito di cittadinanza o no?
Ecco capito il motivo.
Perché devi andare a lavorare, sei abile arruolato.
No, la Meloni sai che dice che devo fare il supporto, formazione e lavoro.
Ma non te lo deve dare lei il lavoro, cretino, te lo devi procurare da solo il lavoro.
No, sì, davvero, è l'ufficio di collocamento che cazzo.
Ma no. Vai a fare il barista, il cameriere, vai a fare a scaricare le cassette della frutta.
Perdonami, una domanda di servizio.
Sì, esatto.
Uno che si fa chiamare Capitano America,
tra l'altro, sì.
E che poi dice che vuole andare all'ufficio, dice cerca lavoro. Ragazzi, ma tu sei Capitano America?
Tu
sei Capitano America, ti aspetti il reddito di cittadinanza, ma secondo te Batman che cazzo faceva Batman? Scusa. Però Batman non è che telefonava alla radio dicendo che voleva i soldini del reddito di cittadinanza. Batman, tu sei Capitano America, porca miseria.
Io sono Capitano America, quindi sono soldato e tu
l'hai detto.
Mantiene lo Stato. Perché Capitano America.
Ma che ne so io di chi sei? Tu sei tu che l'hai detto che sei Capitano America. Ma che me ne frega!
Che cos'è Capitano America?
Fermo, Capitano America, fermo.
La Zanzara.
Ragazzi, per quanto riguarda la situazione della marijuana, io sinceramente quando riascolto mi faccio bello spinello di quello fatto bene e un giorno vorrei anche il nostro piccolo Dave se lo faccia con me. E a Sabine voglio dire una cosa, uoso che tembruno, Sabine.
Ancora si parla di legalizzazione marijuana o legalizzazione non marijuana, ragazzi. Te apri un qualsiasi canale Telegram, scrivi al tipo e in un quarto d'ora è tutto quel cazzo che vuoi. Ma di cosa state parlando? Dei negozietti, non negozietti? È già libera, è libera!
È esattamente quello che vado dicendo ormai da mesi. Cioè voi su Telegram è inutile che voi potete sequestrare quello che volete, chili di droga eccetera. Io dico purtroppo la droga c'è, esiste, ed è un grande fattore dell'economia mondiale, per cui non c'è modo di fermarla, è unstoppable. Come dice Unchiavable la Saulino di Parenzio, io dico unstoppable la droga, unstoppable, completamente.
Però l'abbiamo detto, basta, inutile ripetere. Sì. Chiudi qua la trasmissione.
Scusami,
via.
Ti devo presentare a tutti una persona che mi ha affascinato particolarmente. Ti prego di fare un attimo di silenzio di fronte a questa persona. D'accordo. Poi avrai modo di dire la tua.
Mi rendi solo felice quando mi dici stai zitto.
Che
mi
si
rendi
chiama
solo felice. Risparmio fiato, risparmio energia e non mi incazzo.
Prendi respiro.
Tre vantaggi in uno.
Allora, una coach della prosperità, Antonella Lamanna. Buonasera, dottoressa Lamanna. Dottoressa.
Una coach?
Buonasera.
Come stai, innanzitutto?
Buonasera a voi.
Come sta?
Sto molto bene, grazie.
Prego,
no, diamoci del tu.
Assolutamente, ti do del tu, cara Antonella. Allora, io sono affascinato dai tuoi racconti sull'internet, cioè sul web, sui social, eccetera. Tu sei convinta, scusami se correggimi se mi sbaglio, che in questo momento, cioè in questo momento, moltissime entità sono in azione, entità che noi non conosciamo e che tu invece conosci perché hai un contatto diretto con la fonte, e che guidano le sorti del mondo. Sono alieni, arconti, demoni, come li vogliamo identificare? Cioè, chi tiene, diciamo, le fila delle decisioni?
Guarda, partiamo dalla terminologia, che è un po' complessa da definire, perché purtroppo in tutto questo ci sono l'insieme di tante culture e della storia che ci portiamo da anni.
Sì.
Quindi trovare una terminologia giusta è un po' difficile.
Sì, anche se dobbiamo semplificare,
esatto.
Naturalmente, no?
Esatto, però diciamo che sì, l'arconte è quella cosa dove un po' c'è di mezzo, può essere un po' assimilato a tante figure, quindi magari c'è di mezzo l'alieno, c'è di mezzo l'entità, c'è di mezzo il demone, quindi diciamo questo mondo è molto più complesso.
Ecco, ma queste entità si sono impossessate di tutto, diciamo, delle leve del potere, del sistema economico, del sistema politico, cioè sono...
Assolutamente, ma non è una cosa di adesso, una cosa che succede da forse migliaia di anni.
Certo, milioni. Però ecco, la cosa importante che tu dici, è come divulgatrice, diciamo, di queste cose qui, è che tu, con un contatto diretto con le fonti, sostanzialmente ti sei accorta che gli arconti sono quelli che dominano, sì, da bambina o no?
Sì. Cioè? Sì, io ho avuto questa consapevolezza, veramente ho scoperto poi proprio ultimamente, ultimamente, forse negli ultimi 2-3 anni, che questo, diciamo, questo condizionamento nostro parte già prima del durante il concepimento e quindi anche dentro la pancia di nostra madre.
Addirittura.
Io mi sono
noi dentro la pancia possiamo essere condizionati dagli arconti, dai demoni, dagli alieni, da questa entità.
Sì, assolutamente, io ho avuto questo tipo di esperienza, l'ho ricordata, perché se mi permetti di dire questa cosa, perché penso che sia importante, la cosa che noi, cioè il nostro compito più importante in questa esistenza, di noi come esseri, di anime, è quella di ricordare chi siamo, perché noi nasciamo e non ci... E non ci ricordiamo chi siamo, da dove veniamo, cioè tutto quello che ha fatto il percorso della nostra anima.
Assolutamente.
E queste entità, questi arconti, questi alieni, si sono impossessati di questo mondo, di una parte delle anime, quindi dell'umanità, e controllano.
Ecco, per fare un esempio, scusa, molto concreto, che ne so, il presidente americano o la Meloni o che ne so, anche Zelensky, sono gente che è controllata dagli arconti, è controllata da entità?
Allora, ti rispondo in un'altra maniera, cioè non ti rispondo direttamente ma indirettamente.
Sì.
Innanzitutto questo mondo non è composto da esseri che hanno un'anima, ci sono tanti esseri che non hanno un'anima, e quindi quelli che non hanno un'anima hanno il ruolo di essere gestiti da sopra, perché l'anima è un'essenza che è collegata alla fonte divina, alla sorgente
divina. Ma scusami, quelli che sono i grandi potenti del mondo non hanno un'anima e sono eterodiretti completamente?
Non tutti.
Per esempio Putin ha un'anima?
Guarda, il punto è che c'è stato un Putin prima e un Putin dopo. Nel senso che a tutto un tratto alcune persone diventano contenitori vuoti, così viene chiamato, anche se non è bello, perché gli esseri umani, che anima ha un corpo, non ha un contenitore.
Sì, oggi le persone diverso. Consapevoli che non sono ottenebrati, non sono posseduti da questi alieni, da questi arconti, da questi demoni, chi sono? Mm-hmm. Ci sono alcuni che si sono salvati da questa beh, operazione?
Sì. Diciamo che da statistiche, da studi scientifici, da tanti operatori che dicono queste cose, sembra che veramente le persone che possiedono l'anima sia un 25-30% della popolazione mondiale.
Tu ti metti tra queste persone qua, perché tu nel
io penso di assolutamente un'anima, perché l'anima si può testare scientificamente.
Ah, testiamola, cioè siamo degli strumenti. Dunque la cosa è, siamo anime o siamo controllati, diciamo, da esseri che ci vogliono, come dire, ci vogliono praticamente far agire come delle marionette? Perché tu hai raccontato che a 4 anni sei stata investita da una Renault rossa.
Sì, scusate.
E aspetta, esatto. È stata investita, ti è passata sopra e che è successo?
Ma praticamente non è successo niente.
Cioè ti sei rialzata?
Illesa. Beh. Mi sono rialzata, sì, è stata una cosa, evidentemente la Renault 4, io ho pensato, sai, è molto alta, ma io ho avuto tanti miracoli nella mia vita e tutte queste che poi sono in un certo senso
Parenzo piange, che ti devo dire, Parenzo quando sente, giù un attimo. Cioè lei capisce, però, signora dottoressa Lamanna, Antonella, scusami, so che ti fa ridere questa cosa qua, però c'è di fronte a queste cose qua, al fatto che tu dici, per esempio, in un video che ho ascoltato,
c'è tanto dispiacere, dispiacere.
Che cosa stanno facendo questi qua che dirigono il mondo da fuori? Ci stanno svuotando, ci stanno rendendo vuoti?
Beh, il loro compito in un certo senso è questo, anche se comunque dall'altra parte loro si cibano delle nostre emozioni.
Pure.
Il mondo è governato dalle emozioni e le emozioni che hanno una bassa frequenza, perché
come riconoscere questi arconti? Come li riconosci tu, questi arconti che ci mangiano l'anima? Perché questo è importante capire, come li riconosci fisicamente, mentalmente? Uno come fa a dire gli arconti mi stanno mangiando l'anima, mi stanno riprogrammando? E che ne so, le punture che ci hanno fatto durante il Covid servivano a metterci dentro qualche cosa secondo te?
Sì, assolutamente.
Che ci hanno messo dentro? Che ci hanno messo?
Allora, c'è tanta, a parte quello che può essere un qualcosa che può farci ammalare, che quello è un altro discorso.
Quello è una vergogna.
Tanta nanotecnologia aliena dentro.
Questo è interessante. Tanta nanotecnologia aliena per svuotarci il corpo.
Ma se tu metti su Google nanorobots.
Sì,
su Wikipedia ti dice che cosa sono.
Comunque è incredibile,
una nanotecnologia che si attacca al neurone.
Questo è successo.
Dove praticamente vengono addirittura io ho fatto un po' di studi su queste cose qui.
Ha fatto anche degli studi.
Certo,
se no altrimenti altrimenti come si fa ad arrivare a questo?
Come si fa ad arrivare alle nano, cos'è quelle? Io conosco i nani. Quando sento nanotecnologia mi viene in mente i nani.
Però scusi,
ci sono anche nanobots, se voi mettete su Google queste cose
c'è tutto
e ce lo dicono pure, e questa è la cosa sconvolgente.
Comunque io ringrazio Antonella Lamanna di questa prima grandissima puntata dedicata agli arconti.
Grazie,
agli alieni, e soprattutto direi, caro Parenzo, Parenzo, che io non ho ancora capito se ci sono gli arconti dentro di me o non ci sono. Io credo che la dottoressa Lamanna me lo farà capire presto.
Scusami,
in un'altra puntata.
Esatto.
Se vuoi nella prossima puntata
ma col cazzo.
Grazie
a voi.
Giovanni da Cuneo vai. Giovanni da
Cinecittà. Allora basta con tutta sta drogaggine, hai sentito questa? Cioè tu vuoi legalizzare droga, hai capito? Ma ti rendi conto? Cioè qua
però...
siamo a livelli pazzeschi, pazzeschi con queste droghe. Cioè questa qua non so cosa si è fatta, però si è fatta qualcosa di pesante. Allora noi vogliamo pure legalizzare le droghe. Scusami, ma... non ce la farai
Giovanni,
mai.
Giovanni, la droga circola a prescindere, forse non hai capito.
Non ce la farai mai.
No,
guarda, io
la droga circola
a prescindere.
La droga circola a prescindere.
Io ho 70 anni e quelli che hanno 70 anni oggi tutti quanti abbiamo visto la droga, tutte le droghe.
Ma tu l'hai vista? Io non ho visto un cazzo, io non ho visto manco mezzo grammo di nulla.
Ma tu sei un pischello. Allora, quelli
che
hanno
pischello?
70
c'ho 58 anni, sono un vecchio del cazzo.
Negli anni 70 erano vivi, non erano morti, le droghe le hanno viste tutte e tu non ce la farai mai a legalizzare le droghe.
Ma io non voglio legalizzare, io voglio liberalizzare, voglio, io ero per la legalizzazione. Lo Stato non si può mettere al passo del mercato delle droghe, dunque la droga libera che
allora,
circoli.
Ascolta, sai perché non ce la farai mai a liberalizzare le droghe?
Perché?
Sai perché? Perché tu allora devi smettere di fare l'ipocrita, perché la vera droga allora che da proibire, sai qual è? È l'alcol, perché è la droga
vabbè,
più forte
sì.
di tutte.
Ma questo è sicuro. Ciao amico mio, ciao. Allora ragazzi, vi devo segnalare qui un grande ritorno. Parenzo non sarà contento, non sarà contento. Il nostro ex grandissimo, ma ancora vivo naturalmente. Pensavi fosse morto.
No, io non mi auguro a morte.
Il nostro grande, immenso imprenditore, giornalista, comunicatore Maurizio Scandurra. Buonasera.
Eccoci. Buonasera Cruciani, posso fare un appello a tutte le ostetriche?
Imprenditore?
No, scusi, parezzo,
imprenditore?
Mi aspetti.
No, ho capito come l'avevi preso. Imprenditore?
Sì.
Giornalista?
Sì, ti ho messo.
Sopportatore di Parenzo. Sopportatore di Parenzo.
È semplicemente un water.
No.
Lei pensi che invece rappresenta quell'acqua sporca che finisce nel sifone?
Non è imprenditore di niente.
Posso dire una massima latina?
Il dottor Barilla è un imprenditore, il dottor Lavazza è un imprenditore.
E lei invece è il dottor Latazza che produce cessi.
Scandurra, dottor Latazza
che produce cessi.
È un bagno alla turca.
E lei si chiama infatti dottor Latazza,
è
fratello scemo del dottor Lavazza.
Montanelli era un giornalista, Belpietro è un giornalista. Del
è un prezzolato, un venduto, un parolaio,
Scandurra,
è uno che gioca con le paroline, no? Con le parole crociate, col paracoliere, faceva campione mondiale di Forza 4.
Io critico semplicemente, io per me lei può parlare quanto vuole, io semplicemente
lei
l'enfasi con la quale...
Lei è invidioso, perché io sono dimagrito e è rimasto sempre brutto.
Fermo un attimo. Allora.
Mi permetto di criticare solo l'enfasi con la quale lei è stato presentato, imprenditore, giornalista.
Ma perché Cruciani è un uomo di verità? Lei è un povero invidioso.
E invece no,
povero che invidioso,
che
forse
è
anche
semplicemente
povero.
Un bagno alla turca.
E lei è il dottor Latazza che produce questo tipo di cessi.
Ripeto, imprenditore, opinionista, è molto molto cattolico e anche molto leghista, diciamo la verità.
Assolutamente sì, è una vergogna quello che ha fatto a Salvini, dai, insomma.
Ma lei ha come mito Salvini, diciamo la verità.
Assolutamente sì, perché
il suo mito è Salvini.
Per me è un vero cristiano, è un liberale, è uno che crede che il mondo sia stato fatto come Dio comanda, è uno che dice se Cristo ha messo gli italiani in Italia e i marocchini in Marocco e tutta questa gente nei loro stati.
Stultus, ecco,
ci sarà un momento. Ma no, ma ti zitto, Parenzo.
Stercore,
Dulce, posso
maialis,
dire una cosa? Dulce
futu
est de vipere in loco. Parenzo, dulce est de vipere in loco. Vuol dire
schifosa,
che per lei è piacevole al momento essere stupido.
Irrumato,
lei è un imbecille.
Chiamate Paolo Crepè. Padova un attimo.
Est Stercus. Est Stercus, potes meus, suavari clunes, baciami il
sedere,
potes
chiamavano
meus, suavieri clunes.
Ma Parenzo è sponsorizzato da Richard Ginori? Parenzo è sponsorizzato da Richard Ginori, o forse da Ani Travici, perché starnazza pure.
Ti vuoi far dire una cosa? Innanzitutto,
Bovis Stercus,
Giù Padova, sono costretto a mettere giù Padova per un secondo. Allora, la questione fondamentale, e tu non puoi avere però... Salvini non ha mai detto se Gesù Cristo ha fatto, se Dio ha fatto
nascere. Capito, però Salvini ci dice anche che nel Vangelo le persone devono rispettare le leggi, rispettare gli stati, quindi le persone giuste, corrette,
Salvini,
che vengono
però...
qui Ma no, ma voglio semplicemente dire che fare un processo ad un ministro che difende i confini dagli irregolari e non dai regolari.
Cioè c'è una sostituzione etnica in corso, secondo
lei? Ma questo sicuramente, basta leggere anche il libro che aveva scritto il buono professor Meluzzi con Giorgia Meloni, proprio, no? Anche sulla mafia nigeriana.
Scusa, Parenzo, sta dicendo che c'è una sostituzione etnica, il dottor Scandura.
Ma certo,
sta dicendo questo, che c'è una sostituzione etnica.
Ma certo che c'è una sostituzione etnica, perché ragazzi, qui abbiamo gli stessi italiani che preferiscono dare le case della TC agli irregolari, ai criminali, senza invece pensare ai poveri vecchi, alle persone,
etnica,
alle coppie giovani, ma su, insomma.
Allora, scusi.
Tibi mentula parva est.
Ma vai a cagare, scemo, pulisciti la bocca col dentifricio, che fai cagare.
Allora, fermi un attimo, allora, Scandurra, però.
Stercorem procere.
Sta parlando di se stesso, il suo nome è latino,
giù
della sua generazione.
Allora,
Stercorem.
Fermo un attimo, allora, Scandurra è un uomo, un cattolico, però diciamo la verità, ormai lo possiamo dire apertamente.
Ma sì, tranquillamente omosessuale. Di destra e casto. Omosessuale di destra e casto.
Lei
è una vergogna.
Lei è venuto qui col suo fidanzato, tra
sì,
l'altro.
Assolutamente.
Col fidanzato. Lei non pratica sesso, però.
Ma noi non ce ne frega niente, noi andiamo d'accordo con i preti, facciamo volontariato, ci possiamo dare qualche carezza, qualche bacio, ma non abbiamo bisogno di perforarci, non siamo dei testimonial della Bosch o di qualche altra marca di Trapani.
Ma scusi, non è che se uno si perfora.
Siamo per le pugnette, siamo persone di un certo gusto, di un certo livello.
Ma non è che
il mio fidanzato
è
un stilista di moda, per cui sono problemi non ce ne
sono.
Il suo fidanzato ha detto?
Mio fidanzato è uno stilista di moda, è un uomo colto, un uomo raffinato,
sì,
è un ragazzo per bene.
Però scusi Scandurra, adesso sto dicendo, non è che si invece chi si come si perfora, come dice lei, oppure chi si inchiappetta, chi si
ma lei
cura,
lo sa
è un
quanto è brutta. Ma scusi, ma lei lo sa che è brutta è quella dipendenza? Ma quanto risparmia di creme, di vasellina, di cure proctologiche? Ma è una forma di dipendenza. Cruciani, posso essere d'accordo con lei nel liberalizzare la droga, sono assolutamente d'accordo con lei, ma difendiamo il culo almeno dai cazzi degli imbecilli.
Però scusami,
in tutti i sensi.
Scandurra, però
io
però,
trovo
Scandurra,
una volgarità inaudita.
Lei Scandurra sta dicendo una cosa,
parla, dottor Lattazza,
sta dicendo una cosa incredibile, sta dicendo che gli omosessuali e anche gli altri che praticano l'incurarella, che praticano
sì, la camporella, quello che vuole,
la perforazione anche del di dietro, dello sfintere,
ma
lei li considera non solo dei peccatori, immagino,
certo assolutamente,
ma anche delle persone che fanno,
ma
fanno
certo,
male a se stesse.
Ma anche perché, scusi, se il corpo creato da Dio prevede una dimensione del foro anale, perché noi dobbiamo allargare? Se lei si fa costruire una casa da un architetto, saprà lui quanto deve fare di colata di cemento, di architrave? Noi perché dobbiamo sempre pensare di essere più furbi di Dio, più furbi del creato, più furbi della natura? Ma cioè, su, Crociani, lei è un uomo intelligente.
No, via. Però ho capito.
È un
però
pudico lei.
Ma non
veste anche,
pudico.
No, ma no, ma lei veste anche di nero, insomma, molto clericale anche questa trasmissione,
no,
difende
scusi,
i valori di un certo tipo.
A me pudico non me lo può dire, perché io fondamentalmente sono un gran maiale, per cui
fa bene,
non me
allora
lo può dire questa roba qua, non
si
me lo
diverta,
può dire.
Si
io
diverta.
Amo tutto quello che è libertà, sessualità, eccetera. Però le dico una cosa, caro amico mio, lei dice Dio ci ha creato in un certo modo con il foro dietro che è, diciamo, stretto.
È previsto da dimensioni,
ma anche
insomma,
quello davanti
fatte dalla casa costruttrice.
Ma ho capito, fatto dalla casa,
ma ci
anche
sono
davanti.
Delle donne che fanno delle robe terribili, le raccontano i figli e se ne vantano, vanno a fare i caffè con gli amici raccontando delle cose.
Cioè, su lei mi sta dicendo che lei è omosessuale.
Casto di destra.
È casto di destra. Il suo pisellino a che cosa serve?
Per la minzione, per l'evacuazione di quelli che sono i liquidi contenuti nell'urea e per l'espulsione
però,
delle sostanze che non servono. Ho tutto perso 55 kg.
No,
ho cambiato alimentazione, meno sale,
posso
faccio anche meno pipì di notte. Quindi
posso
pensi, non trombo e non mi fa male la schiena, non vado a pisciare di notte, dormo da Dio e produco il doppio.
Sì, ma non
l'azienda.
È che un modello di omosessualità questa. Ci sono omosessuali che scopano e sono peccatori.
Vabbè, senta, scopo anch'io, se prendo la ramazza, cadono le briciole, pulisco dove caga il gatto, dove vuole il pappagallo.
Dimmi, che stavi dicendo, Parenzo?
No,
dimmi.
Mi perdoni. Che tipo di interesse può avere il fatto che quello che tu hai presentato come un imprenditore e giornalista ci parla di quello che fa col suo pisellino? Ma secondo
no,
che interesse può avere?
Perché
ma che interesse
è un
può
caso.
Avere?
Lei è contro la lobby LGBT.
È un caso clinico.
Ma certo,
è un
perché,
caso clinico.
Aspetta. Ma scusi, ma se io voglio fare
un
una festa in maschera,
che non ha ancora
dulce
capito chi
est
è.
Desipere in loco, come dicevano ai tempi di Cicerone, no? È bello per un momento, è piacevole essere stupidi. Peccato che quel momento per Parenzo coincida per l'eternità.
Allora?
E quindi so. Ma se io voglio fare una festa in maschera a casa mia, a bordo piscina, dove voglio, all'oratorio, io non ho bisogno di aspettare il Gay Pride e di vestirmi coi colori dell'arcobaleno, che altrettutto
Ma lei è contro il matrimonio? Lei è contro il matrimonio?
Ma il matrimonio lasciamo che sia un sacramento cristiano, ma perché? Cioè, possono cioè, anche convivere insieme, ma possiamo anche.
E l'adozione?
Ma l'adozione è un'altra di quelle bestemmie improponibili, ma dai, ragazzi.
Cioè, il bambino deve crescere.
Ma il bambino deve crescere per forza con la mamma e un papà. Già hanno problemi con una mamma e un papà, noi andiamo a rompergli i coglioni anche con due mamme.
Ma esistono, esistono omosessuali che la pensano diversamente dalla gente LGBT. Io su questo do ragione a Scandura. Anche, no, ma io su questo do ragione a Scandura, devo dire la verità.
La famiglia è la famiglia normale, che non è un fatto di famiglia cattolica, è la famiglia umana. Un bambino nasce da un uomo e una donna,
non c'è niente da fare, è così. Tu, lei mi sta dicendo che con quel bel ragazzetto là che vedo dietro la schiena, che c'è un bel ragazzetto là che vedo dietro la schiena, con i capelli ricci, e il suo fidanzato, che
sì, assolutamente,
uno stilista con gli occhialetti,
ma lui è
eccetera,
semplicemente uno non ha capito bene chi è ancora.
Ma che ne sai tu?
Essere.
Lei sta dicendo con quel ragazzetto là che è giovane anche, quanti anni ha? 20 anni meno di lei? Quanti anni
no,
ha?
No, vabbè, ha qualche anno meno di me.
È una quindicina, meno se l'hai scelto giovane, una quindicina.
Però ha visto, io ho perso 55 kg, sono diventato un fighetto. Visto che
un fighetto lo dice lei, lei sta dicendo, lei, a parte che quella croce là che lei porta al collo è in contrasto col suo essere omosessuale.
Ma non è vero, non è che
se
è contrasto.
Lo lasci dire, se lo lasci dire.
L'11 ottobre 1992 è stato promulgato il catechismo della Chiesa Cattolica, che dice che la condizione dell'omosessualità è una condizione di armonia e comunione con la Chiesa finché l'omosessualità non è, l'omosessuale non fornica, per cui io non mi sento escluso dalla Chiesa.
Ma lei non fornica con quel ragazzetto che sta là, non fornica
ma
con
pensi,
quel ragazzetto?
Noi, pensi che noi ci passiamo le giornate quando siamo insieme leggendo, facendo volontariato, andando in giro con la macchina d'epoca, divertendoci, andando a vedere le collezioni.
Ma si può anche scopare oltre a fare queste cose
ma
qua.
Le ho già detto che ho la donna delle pulizie, che quando magari non viene la faccio anch'io la pulizia, scopa, paletta.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ma fatemi capire, chiedo per un amico, Putin invade un paese sovrano e il mondo occidentale in decadenza e corrotto gli dà le sanzioni. Israele invade un paese sovrano, occupa l'aeroporto della capitale di questo paese e nessuno dice un cazzo e l'ONU è diventato un branco di pagliacci. Ma andate a fare in culo!
Cruciani, dopo che hanno rotto così tanto le palle a Fetti per una battuta, possiamo tranquillamente dire che i ciclisti sono più permalosi dei napoletani, ma chi andassero a fanculo loro e le biciclettine di merda.
Allora, lo liquido Scandurra o non lo liquido Scandurra, caro David? Lo liquido
io
o non
penso,
lo liquido?
Io penso che ha detto tutto, per me cose interessanti
zero.
Le ha dette semplicemente quando stava zitto.
No,
ma dico
scusa,
cose
non
interessanti.
Ho capito, ma secondo
te
gli omosessuali devono essere tutti uguali? Ma devono essere tutti uguali? Se lui è un omosessuale eretico,
no,
eretico.
Ma lui è uno non risolto.
Ma che ne sai tu risolto. Che non è risolto? Innanzitutto lui è anche contro l'aborto, mi sembra.
Ma
no?
Certo, perché
cioè,
la vita
tu sei
è di
un omosessuale
Dio.
Contro l'adozione, contro il matrimonio, contro le unioni gay, contro la lobby LGBT, a favore, contro i migranti, cioè tu sei
assolutamente
contro
sì.
I migranti.
Di destra, campanilista, patriottista,
pure.
Dio, padre e famiglia.
Dio, padre e famiglia.
È leghista.
Dio, padre e famiglia.
È leghista.
È
innamorato
casto,
del...
è casto.
Ma assolutamente sì, non c'è mica bisogno di farsi fare i buchi nel culo o di farli per essere felici. Io non faccio l'artigiano, non metto quadri, sono giornalista, sono imprenditore, per cui fuori li lascio fare i miei artigiani, quando in azienda gli dico spostatemi.
Ma come
questo,
vuole chiudere con Parenzo? Lei voleva chiudere con una
Ars non habet inimicum, nisi ignorantem sed parensum. L'arte è priva di nemici se non che l'ignorante, quindi Parenzo.
Grazie, dottor Scandurra, grazie, arrivederci.
Movis stercus, movis stercus, tibi mentula parva est. Let's go!
Andiamo, che fra poco andiamo di casto in casta. Di casto, da casto in casta. Andiamo tra poco, da casto in casta, amico mio. Fra poco. Giulio da Roma.
Io volevo dire solamente una cosa, Giuseppe. Questa è una trasmissione radiofonica di merda.
Sì, ma tu lo puoi dire, per carità di Dio, perché ma cioè, sei liberissimo di dirlo.
Sono giorni, settimane che sento parlare delle solite stronzate. Parenzo, per favore, io a lei la rispetto molto, quindi silenzio.
Giulio, un attimino, tu sei un po' fake però, mi sembra, sei un po' fake.
Che vuol dire fake?
Sei un po' fake, tu sei attaccato lì all'ascolto di questa emissione. Sì, te lo dico io.
Sono 40 minuti che sono all'ascolto. Sono 40 minuti che sono all'ascolto.
No, tu sei attaccato all'ascolto ogni giorno, appunto, da 40 minuti oggi.
Sono due giorni che chiamo,
ogni giorno sei attaccato invitato all'ascolto di questa.
Quando c'era il sindaco,
sì, di Corbetta,
tu hai parlato
sì.
con le parole mie, Giuseppe. Tu hai parlato con le parole
appunto,
mie.
Appunto, vedi, tu sei tu, ma io non ti ho esatto. messo in contatto perché tu non conti un cazzo. Perché io faccio intervenire chi voglio. Qua.
Allora, non dare la possibilità di parola a nessuno perché mi sembra che nessuno conti un cazzo. Ma vai a fare in culo tu.
Alessandro Damassa, Alessandro Damassa. Fermo, Alessandro Damassa, dimmi. Dimmi,
parlo con gli schiavi?
Sì, gli schiavi, ah, eccolo qua, quello che ci considera schiavi di Israele. Senti,
non
amico
vi considero schiavi, voi siete perché? Schiavi no di Israele, voi siete schiavi di tutto quello che vi dà soldi.
Siamo schiavi dei soldi. Guardi, a me i soldi piacciono. Posso dirti una cosa, Alessandro? A me i soldi piacciono e ne vado anche orgoglioso di questa cosa qua. Perché penso che sia. No, perché penso che sia ipocrita. Sia ipocrita dire a me i soldi non interessano.
Ma cioè, che cazzo ha detto che i soldi non ti interessano? Ho detto solo che sei uno schiavo.
No, schiavo no. Schiavo no.
Che non puoi dire quello che pensi.
Guarda, amico mio, schiavo di chi mi dà la paga è una cosa anche abbastanza normale. Cioè, penso che tu sei inserito in un circuito, diciamo, di opinioni, eccetera. Tu puoi essere, tu devi rispettare il posto in cui sei. Io penso di essermi conquistato una libertà che tu nemmeno ti immagini, siccome sei un coglione.
Ma libertà non ce l'hai per niente.
Siccome sei un coglione, siccome sei un. E tu invece dove lavori, per esempio? Che lavoro fai, Alessandro?
Ma
lavoro?
Io sono un imprenditore.
Benissimo, un imprenditore, dunque sicuramente potrai dire il cazzo che ti pare sempre e comunque, no? Certo. Immagino. Certo. Con dei limiti, però, secondo me, anche tu con dei limiti, perché se dici qualcosa e ti cacciano via dal tuo settore, voglio capire la tua libertà dove te la ficchi. Poi comunque, cosa volevi dirmi? Non ho capito. Dopo...
Allora, ti volevo fare una domanda.
Tutto si può dire, tranne che questo posto sia libero.
Dimmi,
se
dimmi.
Posso, se c'è un attimo di silenzio che posso parlare.
No, ma solo per dirti, caro amico, che tutto puoi dire, puoi insultarci su tutto, ma non puoi dire che questo posto è donde libero. Ma ragazzi, ma qui parlano più neonazisti qui che a qualunque convegno internazionale nazionale di tedesco, scusami.
Tedesco, tedesco,
io
volevo
fare questa domanda a tutti e due, a tutti e due.
Dimmi.
Dopo il 7 ottobre, no?
Ancora.
Che facevate a tutti la stessa domanda, l'avete fatta anche a
il
me.
Il 7 ottobre è stato un giorno drammatico, drammatico, una specie di pogrom, porca puttana,
certo,
lo vuoi capire
puttana,
o no?
Certo,
e allora?
La domanda era era la solita, era la stessa. Sì. Se si trovava giusto quello che aveva fatto Hamas in quel giorno, ok?
Perché secondo te io posso ritenere che sia giusto quello che ha fatto Hamas in quel giorno? Rincoglionito di un rincoglionito.
Coglioni per dire che è stata una merdata.
Vabbè, poi allora, e poi adesso il solito di discorso. E poi Israele, adesso poi
ha
messo
rotto
il cazzo.
Ciao, sta facendo una merdata.
Sì, lo puoi dire, lo dicono tutti.
Sei in grado di dirlo?
Sì, no, non lo dico perché non lo penso. Dunque, non dico quello che pensi tu. Non dico quello che pensi tu.
Di merda.
Ma vaffanculo, va. Ma vai a fare in culo, imbecille.
No, vai a fare in culo.
Ciao.
Eccoci qua, grazie.
Evviva. E qui si resiste, amico mio. Francesco da Napoli, vai. Prima di Francesco da Napoli, però te lo ricordi il mitologico di Giovan Domenico? Dai,
no,
non puoi non ricordartelo.
Tutto.
Dai,
no.
L'avvento dell'anticristo.
Gian Domenico Fracchia.
No,
io mi ricordo Gian Domenico Fracchia.
Il predicatore di Giovan Domenico, non puoi non ricordartelo, dai.
Sai,
come fa?
Passano da qua talmente tanti predicatori che è anche difficile ricordarsi l'idiota più dell'altro. È
però,
impossibile.
Che cosa aveva previsto? Questo non era affatto un idiota. Aveva previsto che il 4 ottobre, cioè oggi. Ci sarebbe stata la fine del mondo.
Vabbè, per ora non si è su cazzo.
Vai. Che succede?
Vedi, c'è il 25 aprile, la festa della liberazione.
Che succede?
No, entro aprile deve andare su Ruini.
Dentro
se
aprile?
No, non ci sta coi tempi.
Entro
aprile deve andare su Ruini.
Ah, deve andare su Ruini. Se no, non ci sta coi tempi. Chi?
Ma chi?
Perché deve fare un anno e mezzo, poi finisce tutto.
Ma cosa
allora,
finisce?
No, perché allora io voglio capire i tempi. Cioè,
no, tra un anno
Ruini,
e mezzo
Ruini,
finisce,
Ruini ad aprile deve andare su.
Il tempo
su...
è dal 29 al 4 ottobre 2024. Lui deve andare su aprile per fare un anno e mezzo.
L'avvento di Ruini, cioè secondo lei dell'anticristo sostanzialmente,
sì,
è il preludio, secondo lei ha detto è l'anticristo.
No, no,
ma no, ho capito, io dico secondo lei mi dice è l'anticristo. Non si può dire che Ruini è l'anticristo,
no,
cioè Ruini, no? Cioè, il passaggio è questo, Ruini, poi un anno e mezzo, e poi che succede?
Finisce tutto, c'è l'avvento del Messia.
E chi sarebbe sto Messia?
Il Padre Eterno.
Sì, il Padre Eterno, cioè finisce
ma
il mondo.
Ma viene quando? Ad aprile viene.
Ma il mondo come viene travolto?
Ah, quindi non rinnovo il contratto con la Sette, allora?
Cioè, come finisce tutto? Dici, tra un anno e mezzo finisce tutto, ma come?
Comincia con la serie distruttiva.
Sì.
E fino a che all'ultimo giorno c'è l'avvento del Messia, che sarebbe il 4 ottobre 2024.
Benissimo.
4 ottobre 2024.
Te lo segni.
4 ottobre 2024. chi sopravvive.
Sì, ecco.
Questo è importante.
Sì. Sopravvivono i figli di Dio, i figli di Satana saranno condannati. Urlo, pianto e studio denti per l'eterno a corpo vivo.
Oh, porca miseria. Ma Giletti, ad esempio, sopravvive o no? Dottor Giletti, no? Chiedo per la sette.
Che c'è fra Giletti?
Capire. Giletti non lo so.
Non lo so. La Gruber, perché la Gruber è il programma importante della sette.
Chi avrà messo il microchip è condannato.
Ah, no, c'è già un'indicazione.
C'è chi vuol dire
chi sulla fronte c'ha questo. Sì. Allora è salvo.
Cos'è quello?
Che cos'è quello?
Questo è il sigillo dell'Apocalisse.
Ma non è un sigillo, è un gingillo che è accomodato da qualche parte.
Non credo proprio.
E chi gliel'ha dato quel
gingillo là?
All'eterno.
Non gliel'ha
dato. Alle 4 del mattino.
Ma qua.
No, scusi.
Perché alle 4 del mattino? Uno dorme, cazzo, alle 4 del mattino.
Alle 4 del mattino, che le sante messe col padre duravano tutti i sabati notte fino alla domenica mattina.
Sì, ma scusi, ma chi l'ha dato? Veramente il padre eterno gli ha dato quel gingillo.
Ma qualcuno gliel'ha consegnato in mano?
Cioè, ma quando l'ha incontrato?
Io ho lasciato la catena, che dove? Adesso non c'è più sull'altare, e alle 4 me l'ha messo qui al collo. E
ma sarà stato uno che è passato e gli ha messo
dove?
Ma come fa a sapere che è il Padre Eterno che gli ha messo al collo?
Perché sì.
Quante persone si salvano alla fine il 4 ottobre? Chi resterà in piedi? Questo è importante.
Verranno condannate 5 miliardi più 10 milioni di persone.
Porca miseria. Ma il direttore della radio si salvano il 4 ottobre?
No,
il direttore della radio,
credo,
il dottor Tamburini.
È satanico pure lui. No. Secondo me è satanico.
La maggior parte dei giornalisti sono tutti satanici, soprattutto i direttori.
Sì. Ma come... Anche Milan, secondo me, è satanico.
Ma non si può dire.
Milan, scusa, è satanico, giusto? Milan è satanico.
No, ma non puoi consentire. Ma no, non puoi consentire di dire che il direttore Tamburini è satanico.
Ma che me ne frega?
Tutti i direttori delle state giornalistiche.
Ma no! Il dottor Mentana non è satanico, si vergogni!
Vero. Scusa, ma non è. Scusami, Davide, ma non era il numero uno. Io voglio fare una preghiera.
No, era stupendo. Ah, voglio, poverino, voglio, perché, non, perché voglio, è morto.
È morto, è morto. Sì. Purtroppo è morto prima del 4 ottobre, che però, devo dire la verità. Siamo agli sgoccioli di questo 4 ottobre, ancora non è successo un cazzo. Devo dire a onore,
ha detto delle cose anche sul dottor Mentana che voglio dire
che è comunque, satanico, vabbè, sarà una sua convinzione che è satanico, e ti devo dire.
No, ma come posso dire?
Se io posso invocare
te,
per una volta il Padre Eterno.
Ma si può dire che Mentana è satanico? Posso dire, ma perché devi dire che Mentana è satanico? Perché devi mandare in onda?
L'ha detto lui.
Io spero che ti quereli,
Allora posso dire una cosa, se posso invocare per una volta il Padre Eterno, lo faccio, non lo invoco mai il Padre Eterno perché non è bello, eccetera, poi non ci credo. Eccetera. Però se posso fare una piccola invocazione al Padre Eterno, non lo faccio per la guerra, non lo faccio per porre fine alle sofferenze di qua, di là,
abbi cura di lui,
no. Ci rimandi qui solo la voce per un secondo, se lei pensa che, lo so che è blasfema questa cosa, ci rimandi qui sulla terra solo per 10 minuti, solo per un quarto d'ora il nostro Di Giovan Domenico. Se ce lo rimanda, mi potrei anche convertire. Guardi, posso andare sull'altare del Signore. Ci rimandi qui la voce, non so in che modo. Se dia un segnale, ci rimandi per 10 minuti in terra il dottor Di Giovan Domenico. Ce lo rimandi qui. Che devo dire? Francesco da Napoli, dai, Francesco da Napoli. Francesco.
Via, per favore, preparami la colazione. Ah, pronto. Sì, scusatemi.
La colazione, che c'entra la colazione? Scusa, Francesco.
Io faccio una vita tutto al contrario nei confronti degli altri. Gli altri si svegliano, io dormo. Io quando dormo, gli altri si svegliano.
Scusa. Non ho capito bene, scusi.
È nel senso che io faccio la colazione di notte e di mattina mangio.
Scusi, che mestiere fa lei, scusi? Il parcheggiatore?
Faccio l'elettricista.
Fa orari normali di lavoro l'elettricista, non c'ha orari strani l'elettricista.
Vabbè, ma noi che ce ne frega se come uno lavoro, si sveglia la notte?
Come lavoro orari normali, come vita o vita tutto al contrario.
Ma perché? Scusi, comunque deve fare colazione alle 8 di sera.
Perché così bello, così
ma
bello.
Sì, va
comunque
bene.
Io volevo dire due cose importanti.
Che cosa?
Due cose importanti. La prima che riguardava il problema dell'immigrazione. Come risolvere il problema dell'immigrazione?
Sì.
E la seconda,
cioè, lei che si sveglia, lei che fa colazione alle 8 di sera, ci vuole dire come risolvere il problema dell'immigrazione.
Sì.
Ma per carità di Dio.
Qual è il problema?
No, assolutamente. L'elettricista dice che si fa colazione alle 8 di sera e dice che c'ha la ricetta per l'immigrazione. Avanti, sentiamo sta ricetta.
Allora, fanculo. No, poi, però segnalo anche... solo questo. Persona, segnalo solo questo. Poi sentiamo
la
Sì, sì, poi stiamo a leggere.
Persona a noi nota,
che chiameremo semplicemente Maria. Maria mi dice: salgo in taxi. Sì. Taxista, ascolta la Zanzara.
Sì, certo.
Mia madre, mi scrive questa persona, può alzare, sa, non ci scandalizziamo. E il tassista, meno male, sa, non si sa mai. Qui a volte salgono delle suore che mi dicono: io lo odio, quel Crugiani.
Bellissimo. suore? Che
si chiama Maria.
Ma come si permettono queste suore? Odiano le suore, non odiano. Ma le suore non odiano.
Maria in realtà ha più nomi, però diciamo Maria.
Ma non odiano le suore, non odiano le suore, porca. Non dovrebbero odiare. Vabbè, Francesco, dimmi un minuto. Sì, ho capito. Francesco, dimmi in un minuto. Dai.
Il problema sull'immigrazione. Come risolvere il problema subito? Allora,
ma
costruire
lei è un elettricista, che cazzo gliene frega?
Non lo so, vabbè,
ma cosa fa adesso? Ma lei fa l'elettricista, non è Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
In Italia possono esprimere le proprie opinioni solo quelle che hanno scritto dei libri.
No, questa ha ragione.
Un povero elettricista non può esprimere una propria opinione.
Ma dimmi che pensi.
Mi sembra una stronzata questo.
Ha ragione, dimmi che pensi.
Che diamine?
Allora?
Un povero elettricista non vuole esprimere, vuole risolvere il problema sull'immigrazione e non lo può dire perché è elettricista. Mi sembra proprio una scemenza.
Vabbè,
quella che
allora
per risolvere il problema per prima cosa, no? Tante istituzioni si parla da tanto tempo sulla risoluzione di questo problema e non si risolve mai. In poche parole, il problema io lo risolverei così.
E come?
Posso parlare?
Non
mi disturbi.
Ma è tre ore che devi dire sta roba.
Quello mi disturba. Allora, primo, costruire degli hub, per essere più sintetico, dei capannoni.
E poi?
A confine di tutti i paesi africani.
Poi?
Portare all'interno di questi capannoni delle attrezzature di tipo artigianale.
E poi?
Per esempio, realizzare in questi capannoni delle scuole di artigianato. Chi vuole venire in Italia, il mercato che vuole venire in Italia, deve imparare un piccolo mestiere.
Vabbè, dai, ma vaffanculo, vai, ciao.
La Zanzara.
Sono Alberto Fiumara e anche io ascolto l'autorevole Radio 24.
Sì.
Vai tigre!
Caro David, 10 anni fa io facevo il pendolare, andavo a Milano sia a lavorare che in università. E i treni, sempre in ritardo, di ore e ore, al venerdì per la maggior parte, sempre scioperi. E lì però c'era la sinistra. E la sinistra non si può toccare, vero? Perché tu sotto la tua camicetta bella, allacciata col bottoncino, c'hai sotto la maglietta di Che Guevara, perché la russa avrà a casa il busto di Mussolini, ma tu a casa sei tappezzato di bandiere rosse, bastardo!
Ma figurati! Ma poi bastardo,
allora, ma sì, bastardo, ma è, bastardo è la solita esagerazione di sì, dimmi che c'è.
Ma io anche quando militavo a sinistra, ovviamente, cosa che non rinnego da ragazzo
al
ginnasio,
devi negare, ti dovresti vergognare.
Ma non ho mai avuto né il mito di Che Guevara, che mi stava anche
tu
profondamente sui coglioni.
Tu avevi il mito dell'Unione Sovietica, ce l'hai avuto,
ma
vergognati.
Io sono sempre stato un filo americano sfegatato, sempre.
A Padova non se lo ricorda nessuno. Però ti voglio presentare.
Non ho mai fatto una sola manifestazione contro gli Stati Uniti.
Però, siccome, caro Davide, è la serata dei casti. Noi certo casti non siamo, non professiamo la castità. Io in particolare la castità proprio non la professo nella maniera più assoluta, anzi sono anche un po' libertino. È la serata dei casti. Dopo il dottor Scandurra, provvisto anche di, come dire, di crocifisso al collo, che devo dire è rinnovato nel suo look, perché ha questo non, tu non l'hai potuto vedere, non so se ti hanno mandato delle foto. È rimasto qui intorno a bighellonare.
Perché non
la
ha
sua
un cazzo da fare?
Sì, probabile.
Ma certo, perché gli hai svoltato la giornata. Con questo invito gli hai svoltato la giornata, perché questo lo ha invitato per mezz'ora, ma già da stamattina alle 9.
Sì,
ma
devo dire che
quando uno non ha niente da fare,
mi telefona a piè sospinto, devo dire la
perché
verità.
Perché sono persone che non hanno nulla da fare.
È vero,
devo dire?
Cioè. Allora, abbiamo la seconda casta, il secondo casto della giornata, che è una femmina che si chiama Simona Tagli. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, Simona Tagli la conoscete tutti, almeno quelli più datati, diciamo. Possiamo dire
adesso
così.
Vi do una notiziona.
Cioè, qual è la notiziona? Scusi, non ho
capito. Che voglio sciogliere la castità.
No, ma non è vero, lei sta scherzando, non è possibile. Sì, sì. Quanto è casta, signora? Mi dica.
19 anni.
Da 19 anni, cioè da 20 anni lei non
mi
vede.
Mi sono mangiata un po' il 10, no, 9,
da 19
anni. Sì.
Lei da 19 anni non vede uccelli. Adesso, scusi se la metto così in maniera così volgare, ma lei me ne tira però. Scusi.
Guardi, di coglioni ne abbiamo tanti intorno, che se ne vedono tantissimi.
Dunque, meno se ne vedono, diciamo,
meno
dal vivo.
Meno se ne vedono, meglio è.
Sì, però signora, 19 anni, lei ne ha, scusi, non so che non si dovrebbe chiedere, però io lo posso chiedere, alla Zanzara si rompono anche delle tradizioni, dei tabù, è quello di chiedere le l'età. Poi basta andare sull'internet, uno su Wikipedia, dunque questa cosa che non bisogna chiedere l'età è ridicola. Lei è una showgirl, una conduttrice, ha lavorato un sacco di anni in tanti programmi, inutile fare l'elenco qui di quello che ha fatto. No. È nota però negli ultimi tempi soprattutto per essere questa cosa, per la sua professione di castità. Diciamo,
non è una professione la castità.
No, lei ha professato castità. Diciamo.
Ha professato la castità.
Professa
sì,
castità.
La castità è uno stato dell'anima.
Sì, uno stato sì, dell'anima. Stato sicuramente dell'anima. Parte dall'anima. Sicuramente.
Parte dall'anima,
sì,
certo.
Ho capito, ma come si
ho
fa?
Ho sublimato il concetto d'amore.
Ma anche per una questione religiosa?
Soprattutto per una questione religiosa.
Cioè, mi spieghi?
Ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes.
Un voto alla Madonna di Lourdes, però, ma perché uno deve fare? Però mi spieghi perché lei deve fare vent'anni? Io mi immagino lei vent'anni fa. Lei è anche
caldo.
Sì, appunto. Si levi questo. Lei è una bella donna, diciamo la verità. Anche adesso, nonostante la sua età, non dico non proprio, cioè non proprio di primo pelo.
Carino,
diciamo.
Quanto dimostro?
Beh, lei basta vedere. Scusi, adesso Simona Tagli. Vediamo.
Non andare non a vedere. Dimmi l'età. No, no. L'età è quella 60, che si
62 li dimostra di
vedere. 62.
Tutti.
Una bella settantina. No.
Sì, Simona,
no,
Tagli. Simona Tagli, eccola qui, del 64. 64, 64. Lei ha, io sono del 66, del 64, dunque lei ha 60 anni,
sì.
Fondamentalmente.
Sì, 60.
Ha 60 anni, anzi,
portati. 20,
ah, 60 anni a febbraio, infatti. 60 anni, no, ma lei è ancora una bella donna.
Ah, è acquario.
Grazie.
È acquario,
no, io sono pesci.
Quelli che
sono
si possono pesce, chiamare questi che si possono chiamare MILF, lei sarebbe. Lei
sa, una MILF, addirittura.
Lei sa il significato.
Complimento, certo che so il significato della MILF.
Qual è l'altra cosa?
Le donne mature che piacciono ai ragazzi.
Lei sa tutto. Però
sì,
sì, ma lo sa l'acronimo cosa significa l'acronimo?
E dimmelo te.
Eh?
E dimmelo te.
No, non lo sa.
Joseph.
Non lo sa lei non l'acronimo. Sa. Mother I like to, mother I like to fuck. La madre che
sì,
io
sì, ho capito, sì, certo, avevo tradotto in modo casto.
In modo casto lei ha tradotto, ma c'è anche lei, siccome supera i 60, c'è un'altra definizione che adesso mi sfugge, non è ma
no, io non supero i 60,
Mi scrivono
no,
senti come se la
non
coccola
ancora,
e come fa il bavoso.
No, no,
mi scrivono
casta,
senti come se
casta,
la coccola.
È casta, che devo fare? Però scusi, adesso eravamo rimasti a Lourdes.
All'età?
No, a Lourdes, lasci perdere l'età. Cioè lei ha fatto un voto alla Madonna di Lourdes.
Sì.
Ora mi spieghi perché questa cosa qua non è stata una trovata così, ma è stata invece è mai la realtà. Uno va a fare un voto alla Madonna di Lourdes per stare casto, ma perché?
No, per stare casto, perché pregavo tantissimo.
Lei pregava?
Pregavo molto,
perché?
In un momento di dolore può anche capitare.
Allora,
io pregavo tantissimo la Madonna, che è la mamma dei cieli.
Sì.
E quindi ho fatto questo voto, essendo stata
è giusto.
Una...
Essendo stata una invece...
No, essendo stata una soubrette, essendo stata
hai
una ragazza...
anche molti uomini, insomma.
No, no, molti uomini no, perché si contano gli uomini sulle dita di due mani.
Lei ha amato
solo
davvero.
Importanti.
Lei ha amato, esatto.
Per la mia
esatto.
vita.
Lei ha amato tanto. Ha amato davvero le persone.
Ho amato davvero,
quanti uomini
sì,
ha avuto?
Non ha
fatto un conto.
Sulle dita di due mani.
Facili.
Che ha avuto massimo 5-6 uomini.
Sulle dita di due mani, sì, questo non faccio proprio il conto. Cioè, però
l'ultimo...
sempre i miei bracci lunghi, questi uomini.
Si può dire l'ultimo con cui lei ha copulato, ecco, lo mette in questo modo qua. L'ultimo
papà di mia figlia.
Se lo ricorda, l'ultimo con cui ha copulato
il padre di mia figlia.
Beh,
poi abbiamo
questo
noi
è un
ci
bel
siamo
messaggio,
separati,
sì.
Ci siamo separati appena nata la bambina e quindi era così tanta la mia voglia di costruire una famiglia perché io purtroppo sono come la sora Camilla, tutti mi vogliono, nessuno mi piglia.
Forse ma in questi ultimi 20 anni se lei ha fatto professione
riuscita,
di castità, ma chi diavolo la vuole prendere?
Avere un matrimonio senza figli, e i figli fuori dal matrimonio. E allora ho cercato di creare un matrimonio bianco, separato, ma unito per lei. E quindi un concetto di famiglia dei tempi giorni.
Questa cosa qua non è riuscita, naturalmente.
No, è riuscita benissimo.
Però sì, però dopo è fallita come cosa. Ma
no, è fallita subito, però è riuscita bene questo voto.
Vabbè,
di castità
sì, beh, devo dire
per
che
creare questa famiglia.
Scusi un attimo, la castità cosa significa? Che lei nemmeno si masturba?
A castità no, si è sublimato il concetto d'amore. Sublimare il concetto d'amore significa.
Cioè, la masturbazione è compresa in questa cosa qua.
È molto no, parti basse no. Sublimare
non...
si porta in alto il concetto
d'amore.
Cioè lei
d'amore. Non conosce più la parola godimento.
Io sono un artista, perciò il godimento lo trovo nella forma
posso
d'arte, nell'arte,
sì,
nel dipingere.
Posso permettermi di non credere a questa cosa, signora Tagli. Posso dire una cosa. Io non credo che lei da 20 anni, non ci credo davvero, da 20 anni non conosca la parola godimento sessuale, che non abbia avuto un orgasmo negli ultimi 20 anni. Non ci credo. Che le posso dire? Lo dico anche davanti a quale persone che la conoscono. davanti a sua figlia, c'è sua figlia dietro il vetro che insomma ha
il suo perché, avevo altri cazzi e mazzi per la testa, devo dire la verità, cioè,
sicuramente
ho avuto i miei problemi, ho avuto le mie circostanze,
ho capito, però signora, in tutti i vent'anni che lei non abbia conosciuto un orgasmo, non è mica una che
fa il broccolone pure con la figlia.
No, io ho detto semplicemente
insomma, dai, comunque sublimare il concetto d'amore è un concetto freudiano. È un concetto freudiano.
Sì, però negli ultimi, in vent'anni, come si fa a non avere nemmeno l'idea di
proprio
avere...
Proprio non ci ho neanche pensato. E poi nessuno mi ha fatto cambiare idea, se devo proprio dire la verità.
Beh, non è
mi
vero.
Sono anche un po' chiusa in questa comfort zone. Difatti adesso notiziona, vorrò anche bene o male uscire da questa comfort zone.
In che modo?
Voglio fidanzarmi.
Cioè lei dopo aver passato vent'anni, a non aver visto nulla, non essersi toccata, nulla, eccetera, lei ci sta dicendo che si vuole fidanzare.
Mi fidanzerò.
Aspetta, Davide.
Diamo un indirizzo mail, seguiamo questa grande storia italiana. Abbiamo un indirizzo mail, monitoriamo le richieste per la signora Tagli e cerchiamo di essere noi i protagonisti di questo casting.
Che bellissimo, facciamo proprio un casting.
Lei è Granny comunque, lei è Granny. Insomma, già è. No, Granny non credo, perché non è nonna lei ancora. Non è nonna, per cui
non ancora.
Allora, ragazzi, però la questione fondamentale è questa. Ci stai dicendo che tu vuoi uscire fuori da questa castità?
Ma l'età sarebbe della nonna?
No, l'età potrebbe essere della nonna, sì, insomma, 60 anni, non necessariamente si è nonni. Scusi un attimo, lei dunque, nessuna masturbazione, nulla, castità assoluta, voto alla Madonna fatto 20 anni fa, non ha conosciuto
per
nessun uomo.
Per un motivo molto serio,
Sì, per carità, non entriamo in questo motivo. No. Non ha avuto nessun rapporto sessuale negli ultimi 20 anni, ha fatto della sua castità una specie di bandiera, andando nei talk show, eccetera, eccetera, adesso ci sta dicendo...
Non una bandiera, no, l'ho raccontato perché me l'hanno chiesto, fidanzati.
Poi c'ha pure un po' marciato questa cosa qua, cioè anche detto recentemente in qualche trasmissione dall'amica Balivo, quello che chiama circonciso, quello che chiama circonciso Parenzo ogni volta e prego la regia di mandare.
Hai capito il circonciso?
Questa è la Balivo rivolto a Parenzo. Lei non sa nemmeno la differenza ormai dopo 20 anni tra un pisello circonciso e uno non circonciso.
Non ci penso proprio minimamente, proprio per niente.
Dicono che quello circonciso, non lo dico per i suoi rapporti futuri, cioè quello circonciso duri di più. Duri di più,
è anche più pulito.
Sembra.
Certo, questo lo dicono anche in Sex in the City, sì. C'è proprio tutto un episodio sul tema.
Allora, dicevo,
bravissima.
Esatto. Lei ha anche detto, è stata anche con mio amico dottor Zechila, per esempio.
Il tuo amico Zechila?
Sì, molto amico mio. Era molto
7 anni.
Dicono che
anni.
Sia molto dotato, dottor Zechila, vero?
Hai visto? Sì, Zechila.
Hai dotato? Molto dotato.
Zechila è veramente molto over the top.
Ah, la dotazione. La dotazione è over the top.
Dotato.
Molto dotato.
Molto dotato Zechila.
Molto dotato.
Però vedi che dopo ho cambiato idea, perciò voglio dire.
Non è che la dotazione sia l'unica cosa che poi salva i rapporti, per carità, quando uno è molto dotato, cose di cui parleremo fra poco, peraltro, cioè nell'ultima parte drammatica di questa emissione radiofonica. Comunque, lei dice come lo vuole cercare, così.
È un vero maschio italiano, Zechila.
Zechila è un maschio italiano. Di quelli che durano anche parecchio.
Intellettuale.
Devo dire forse anche un po' meccanico, ma poi non parliamo.
Questo è interessante, uno stallone meccanico. Io avevo l'impressione di questa roba qua, perché il dottor Zechila è una persona che mi scrive tante cose via...
Il doctor.
Altra persona che ha tanto tempo libero, signor Zechila. Tanto tempo libero.
Adesso è fidanzato, non si può più parlare di lui.
Lo so, sì, ogni volta
fedele.
Sì, fedele, adesso non esageriamo.
È fedelissimo, perché tu devi sapere che Zechila è un gentleman quando è fidanzato.
Assolutamente.
Lo è stato anche
comunque,
con
come
me.
Lo cerchiamo?
Sette anni.
Lei che ne sa, magari l'ha tradita in mille
modi. Non è vero,
modi,
no, stavamo sempre insieme. Il motivo per cui siamo stati insieme 7 anni è perché non schiodava mai da me e soprattutto una qualità di Zechila che io non ho trovato in altri uomini. Quando era con me non guardava mai nessuno, se no erano cerconi.
Signora, guardi, posso dire una cosa? Se posso smentire nella maniera più totale questa
io
cosa.
Io confermo.
Zechila è un maialone, è giustamente una persona che guarda tutte le donne, le guarda tutte.
Ma maialone probabilmente anche, però rispettoso.
Vabbè, scusi un attimo.
Io non voglio sapere niente, l'importante è che ci sia rispetto.
Scusi, un'ultima cosa, come vuole arrivare all'obiettivo, diciamo, che è questa sua, posso dire, ma molto volgare. pensare a questa sua nuova deflorazione, perché di questo si tratta. Dopo 20 anni c'è una nuova deflorazione. Ragazzi, è così.
Io
l'avevo avvertita la signora Dagli, ho detto: guardi, noi non abbiamo pietà, anzi, sono stato anche molto leggero. A questo suo nuovo, diciamo, sverginamento, ecco, come ci
è una cosa simpatica. Anche
come
questa,
ci vuole arrivare? Come, molto simpatica.
È una cosa carina, come questa, perché vuol dire che nella vita ci si rinnova, ci si rinfresca.
Come ci vuole arrivare?
E ci voglio arrivare così, quanto prima.
Quanto prima?
Quanto prima.
Ah, quanto prima.
Ma dipende, dipende, tutto dipende.
Beh, dipende dalla persona, la domanda. Non è il primo, certo. Che non deve essere il primo,
no,
che capita.
Assolutamente.
Diamo un indirizzo mail cominciamo la raccolta di curricula.
Scrivete lazanzara@radio24.it, noi indirizziamo tutto alla dottoressa Tagli.
Wow.
La voglio risentire presto, la ringrazio molto.
Grazie.
Fermi tutti.
La zanzara.
Oh, mi avete così rotto i coglioni con sto mugugno. Oggi in ufficio, mentre la capa mi parlava, io senza accorgermi ero lì che mugugnavo, perché si ferma e mi fa: oh, ma la smetti di fare sto casino? Ma andate a fare in culo, mi avete fatto il lavaggio del cervello.
Amico mio, il divino ha sentenziato. A parentesi, piacciono i trans. Ecco tutti i complimenti verso il nostro amico Clizio. Ecco spiegato tutto quanto. Parentesi, vai a trans.
Allora, sapendo che fra poco irrompe un porno attore per parlare di grosse dimensioni, caro David, sapendo che proprio alla fine, come al solito, piange, che alla fine di questa emissione radiofonica c'è un pene enorme e i suoi problemi.
E tu pensi che questo si leghi alla manifestazione di domani?
Nulla.
Di cui abbiamo parlato?
Niente.
E allora che legame c'è? Perché parli di questo pene quando domani c'è quella manifestazione?
Ti dico una cosa, sai quale potrebbe essere il legame? Se questi qua pensassero più a trombare anche in Medio Oriente e pensassero un po' di più alla figa,
questo può essere un buon gancio per tenere tutto insieme, per tenere insieme il racconto di questa puntata, si dice, lo tiene molto bene.
Esattamente.
Comunque avremo questo pene e cosa devo fare io?
Aspetta, fermo. È rimasto colui con il quale hai combattuto come un pazzo fino a pochi minuti fa, il dottor Scandurra. Eccoci qui, dottor Scandurra, lei che pensa? Lei ha già dato, naturalmente ha già regalato. Che pensa di chi fa l'attore porno?
La Madonna sia sempre lodata. Ecco, vedi che Parenzo si mette un attimino a pregare. Ha detto: oh, Madonna, io la Madonna se la dà. Cosa penso? Che è immorale.
No,
è una cosa squalificante.
Come è immorale?
Ma è immorale, ma certo, perché uno che ha un cervello, uno che ha un'abilità, penso che possa utilizzarlo in maniera decisamente più costruttiva. Se ha della pruriginia, lo faccia a casa sua quando vuole, al chiuso, possibilmente senza disturbare i vicini.
Cioè, secondo lei il porno è da cancellare, detto Scandurra?
Assolutamente sì, perché squalifica chi lo fa e non tanto chi lo riceve.
Ma che gliene frega lei? Se uno si vuole squalificare,
ma scusi,
rovina la società il porno, secondo lei?
Perché viviamo con gente che continua ad andare sui siti di incontri, sui siti di marchette, guardano video porno. Ci sono addirittura ragazzini che vanno su un sito che si chiama Chaturbate, si fanno pure pagare.
Ma è vietato, dottor Scandurra, è vietato nei paesi islamici, è vietato.
Cruciani, Parenzo, è vietato dal buon senso, perché ripeto, se il porno fosse una cosa lecita non avremmo bisogno dell'industria delle mutante, andrebbero tutte dal culo, nel senso che non fatturerebbero più, andremo in giro nudi, potremmo fare quello che vogliamo,
c'entra?
Vogliamo toccare un culo su un pullman, vogliamo far vedere una
dottor Scandurra, però l'industria del porno ormai è ineliminabile, non si può togliere.
Ma perché?
Vabbè, adesso parlerà con questo porno attore. Fermi tutti.
E io scusa.
Adesso ci arriviamo, però prima c'è Marco da Genova. Marco, dimmi.
Marco, sì, sono io. Niente, a proposito di porno, tu dovresti essere denunciato per incitamento alla prostituzione. Te l'ho detto tante volte nel messaggio.
Cioè, non ho capito.
Ricevo 100 messaggi, hai ragione. Quando intervisti le ragazzine, che fai credere che guadagnino 10.000 euro al mese?
No, io non faccio credere nulla. Sono loro che lo raccontano.
Lo fai credere in continuazione. Lo fai credere quando con 50
l'incitamento
euro
alla prostituzione. L'incitamento alla prostituzione è una cosa ridicola, secondo me. È un reato ridicolo. insomma, siccome c'è...
No, tu dovresti essere denunciato come ogni fan, favoreggiamento è anche te, perché
favoreggiamento,
tu
vai a cagare, vai a Teheran, vai a Teheran, vai a Teheran, oppure a Mosca,
magari a Mosca, magari a Mosca,
ecco, sei anche pro Putin, sei pro Putin,
anche Cina, anche la Cina sarebbe meglio.
Bene, vai a Mosca in Cina, bene, vai a Mosca in Cina,
in Cina ci andrei, dove vai in Cina, vai in galera, benissimo, vai in galera, non qua in Italia, invece fanno il cazzo che vogliono.
Tu sai che tu sai che se tu
oppure Israele quando ammazzano i palestinesi per strada,
ma che c'entra Israele adesso? Cazzo c'entra adesso Israele, quello che sta facendo Israele,
hai
messo in mezzo Israele così a cazzo di cane,
tutto
vergogna. Scusami Marco,
vergogna cosa, te la ricordi la legge degli assenti? Tu la conosci la legge degli assenti?
Scusami Marco, non ho capito,
quando nel 47 gli israeliani andavano casa per casa, i palestinesi non erano in casa,
ma cosa c'entra?
Ecco, tu difendi Israele e col tuo amico,
ma cosa c'entra Israele, coglione? Stai parlando della prostituzione, cretino.
Ah, ecco, sì, OnlyFans. No, perché tu hai parlato del Medio Oriente.
Istigazione. Vai in Cina, vai in Cina ad abitare, dove se interviene una radio. Se interviene una radio come stai facendo tu, ti mettono in galera. Ti mettono in galera.
Non è vero,
se
fosse la radio pubblicità, sarebbe la libertà.
Ciao, ciao. Allora, della serie Peni Grossi abbiamo veramente un calibro da 90 qui. Allora, leggo da qualche parte che per la comunità scientifica si chiama GASP, sindrome da genitali abnormi e sovraproporzionati, ed è una malattia congenita che provoca una crescita eccessiva e anormale del pene. Viene diagnosticata di solito tra i 12 e i 14 anni. Ad oggi le cause della patologia restano ignote e non esistono cure mediche. Non è accompagnata da sintomi fisici rilevanti, ma da tremendi problemi di ordine psicologico. Chi ne è affetto va aiutato. Bah, io da quello che conosco, tutti quelli che hanno un pene sovradimensionato, e stiamo parlando di 20 centimetri, sono felici di averlo, sono strafelici di averlo. Vabbè. Abbiamo in collegamento un signore che si chiama Christian Clay, che è un porno attore molto famoso, tra i più famosi in Italia, ha vinto un premio per Male Performer of the Year. Beh, devi essere onorato.
Ma che bello averlo qua, ma che scoop mondiale, ma grazie il signore
caro
col pene
Christian,
grosso.
Come stai? Ciao Christian.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Qui c'è napoletano, ma vive ormai in America da tanti anni. E scusami per il moralismo che ogni tanto affligge questa trasmissione, non il sottoscritto. Parenzo, prima l'amico Scandurra, che pensano che tu non fai un lavoro. Io sono convinto che tu fai un lavoro come gli altri. Penso che ne sei convinto anche tu, altrimenti non lo faresti. E continui a farlo nonostante la tua età, che hai 45 anni. Scusa, di quanti centimetri è lungo il tuo pene?
Siamo sui 22 più o meno.
22.
Non ho mai misurati, però.
22. Qualcuno mi ha detto 23-24 e larghezza, scusami?
Sì. Tombola.
Tombola. Ho detto non ho mai misurato, però abbastanza grande per fare.
Qualcuno sostiene tre dita. Qualcuno sostiene.
Ma chi è qualcuno?
Per scavare i condotti delle metropolitane per il giubileo. Se è così bravo, risparmiamo, insomma.
Allora,
ma chi è
questo
idiota?
Cristian.
No, io volevo semplicemente dire una cosa, a parte le dimensioni e tutto, se invece volevo rispondere al
signor Scandurra,
Scandurra.
Sì.
Che non è che chi fa porno poi può istigare le persone a andare negli autobus a toccare o camminare nudi, non è certamente quello il porno.
Esatto. Anzi, il porno.
Non è che ci sono sempre un cazzo da fuori io per strada e far vedere il pene, non è così. Cioè,
lui
lo fa. È una scelta sua, non perché guarda porno, cioè ognuno fa quello che cazzo vuole nella vita, come chi va in chiesa tutti i giorni a pregare e uno fa quello che cazzo nella vita, non dipende dal porno, cioè non è che noi istighiamo le persone a stare nudi o a toccare o a violentare o a fare quello che vuole, no?
Beh, per lui è un filmato che insomma educa i giovani, ecco, ad una pudicizia, ad una moralità. E poi posso dire una cosa, Cruciani, mi permettano, ormai ci manca soltanto
neanche il telegiornale che fa vedere
ormai, no, voi eiaculatori seriali a pagamento veniate insomma paragonati agli agricoltori perché producete seme, no? Però peccato che dal vostro seme non si mangia, non si faccia economia.
Guardami, quando vedete un film.
No, il film
quando guardate un film di violenza, quindi stiamo le persone a uccidere le persone.
Ma quale film di violenza? È una violenza anche continuare lì a farsi le seghe in questa maniera ignobile. Insomma, se siete
Sia fermo un attimo. Scandurra, lei sta esondando oggi. Già ha dato il suo, adesso vuole tornare di nuovo. Scusi, Clay, io voglio chiedervi questa cosa. Io prima ho dato una definizione del pene enorme. Per lei è stata una patologia, è stato un problema oppure no?
Fortunatamente no.
fortunatamente non è un problema, io ci vivo, ci convivo felicemente e faccio felice a tante persone.
Ma scusi, da piccolo che succedeva, cioè da piccolo, cioè, con i suoi genitori?
Da piccolo sì, avevo venivo notato un po' più rispetto ad altri ragazzi perché avevo questo pene enorme, quindi sono vissuto o sono cresciuto con questa cosa.
Suo padre era orgoglioso di questa cosa?
Mio padre
e che
era
faceva?
Molto orgoglioso.
Che faceva?
Se ne vantava.
Siamo messi bene, ragazzi. Chiudere in manicomio.
Ma che manicomio? Se ne vantava, punto e basta. A lei piacerebbe avere un uccello di 23 centimetri, Scandurra?
Proprio un cazzo dell'uccello, scusi.
Sì, vabbè, questo si era capito.
Però Scandurra ha un vantaggio, che anche lui ha una grande testa di cazzo. Cioè, in questo...
guardi, Parenzo, immagini che io sia uno specchio.
Che significa?
E così, insomma, si riflette.
Scusi un attimo, Clay, ma è vero che per far affluire il sangue lei fa una dieta particolare?
Sì.
Cioè, che dieta fa?
Mangia poca carne.
Ah, dunque, lei sta dicendo che per far affluire più sangue fa una dieta vegetariana, fondamentalmente.
Oh, mamma mia.
Non quasi vegetariana, ma mangio poca carne, sì.
Mangia poca carne. Senta, ma ha mai avuto problemi sulla scena per le sue dimensioni? Qualcuno si è rifiutato, ha perso dei soldi per questo uccello?
Qualche volta è capitato.
Dunque, problemi minori, ma problemi nella vita quotidiana. Dimmi.
No, nella vita quotidiana no, non ho mai avuto di questi problemi.
Vabbè, ma d'altra parte è il suo metodo di lavoro, il suo oggetto di lavoro, il suo strumento di lavoro, caro.
Tanto, scusi, Pucciani, tanto l'Italia è piena di gente che non fa un cazzo. Lui col cazzo cerca di fare qualcosa. Poi mi piacerebbe sapere come sono le diciture delle fatture di uno che dice: no, guardi, gli ho portato un mobile, però guardi, abbiamo aggiunto questo. Invece noi abbiamo fatto una prestazione così. Mi piacerebbe vedere l'Agenzia delle Entrate che cosa ne pensa.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.